Enedis.
Good news, boppers. The big alert has been called off. It turns out that the early reports were wrong. All wrong. Sorry about that. I guess the only thing we can do is play you a song.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti alla puntata numero 24 della seconda stagione del Bar del Traum Fabrik. Questa è una trasmissione che fa paura nella notte della paura, nella notte di Halloween. Facciamo paura ai grandi network che ci copiano a mani basse i nostri jingle. E facciamo paura perché abbiamo già gli orinali pronti per la notte sotto i letti e i film di Eisenstein sulla rivoluzione. Ma se voi siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, non c'è bisogno che fate la rivoluzione. Basta che ci contattate, che ve lo diciamo noi, anzi ve lo dice Air Director.
Sei grande, Simone Smith. Senti, oh, prima che ce lo dica Air Director, dici dove sei, perché si sente che sei al telefono.
Tono metallico standard.
Esatto, la pagliacciata già l'abbiamo fatta in passato. Dove sei? Dove sei?
Sono ad Aviano, perché devo capire che la situazione dei militari americani in quarantena da Ebola è sotto controllo, oppure se dobbiamo preoccuparci come Bar Traum Fabrik, come radio. Sono in Friuli, sono lungo la Ponte Pana e sto andando a trovare alcuni amici appunto a Pordenone.
E salutaci Mauro Corona.
E poi mi fermerò al Cinema Zero, dove tutti sono d'accordo con noi nel sostenere la lotta per la nostra trasmissione.
Ah sì, eh? Bene, bene, portagli i nostri saluti, ti aspettiamo la prossima settimana.
Un saluto a Mauro Corona!
Ciao ragazzi,
ciao Smith. Allora, sarà una puntata molto diversa dal solito, innanzitutto perché non c'è il nostro caro Smith, e per rimpiazzarlo,
ma che sostituti,
beh, ne abbiamo chiamati tre addirittura,
a
però,
sorpresa,
infatti non vorrei, a parte che non vorrei rovinare la sorpresa al nostro pubblico, io lascerei che li scoprano pian piano, cioè tra tipo 10 secondi, però nel frattempo vi volevo dire, tornate subito immediatamente sulla nostra pagina Facebook, dove tra l'altro questa settimana abbiamo indetto una sorta di gioioso contest, ma non era un contest perché non si vinceva niente se non la nostra citazione forse, ma volevamo sapere quali erano i vostri film horror preferiti, per cui tra un po' vi racconteremo anche noi qualcosa in questo senso. La pagina la conoscete, Bar Traum Fabrik, stessa cosa su Twitter, basta che mettete davanti il cancelletto, e la nostra email bartraumfabrik@gmail.com, sempre molto cliccata.
Dai ragazzi, che li distruggiamo.
Sì, grandissimo.
Innanzitutto io vorrei dare il benvenuto e fare i complimenti a una trasmissione con cui siamo idealmente gemellati, che oggi ha avuto la sua prima puntata qui su Radiofonica alle 18:30, la Cripta di Midian, con uno dei conduttori è il nostro amico Giacomo Calzoni, che
abbiamo
è stato
scoperto
qui.
Noi radiofonicamente
scoperto noi, una trasmissione che parla di diciamo è l'estensione radiofonica di una pagina Facebook che parla di cinema e cultura horror, e questa trasmissione tutti venerdì alle 18:30 parlerà di cinema e cultura horror. Oggi hanno parlato del film che ritorna al cinema stasera, cioè La notte dei morti viventi di Romero, quindi molto interessante, se non ci ascoltate potete andarla a vedere, insomma.
Diciamo che ci fanno da trailer.
Esatto, quindi in bocca al lupo a loro e speriamo di averli anche qui in trasmissione, mentre noi stasera parleremo, ovviamente essendo Halloween, soprattutto del cinema horror,
cioè nel senso del cinema che ci ha terrorizzato questa settimana visto in sala.
Esatto, no, parleremo dell'horror del cuore, come abbiamo già detto su Facebook, con la partecipazione degli ospiti. Abbiamo tre ospiti che non potete neanche immaginare, ovvero Daniele Pampanelli.
Mai stato qui, eh?
Mai stato
promosso in conduzione. Conduzione.
Simone Rossi e Marco Della Torre. Laszlo, siccome si sente solo che non c'ha Smith al fianco, tutti quelli che arrivano gli dice: sei promosso in conduzione. Quindi siete tutti.
Ma perché è bellissimo.
Tutti in conduzione.
Questo team che muta, mutevole come i mutanti, sì. E questa sera racconteremo con i nostri film dell'orrore che ci hanno fatto emozionare.
Ma lo tolgo il sample, lo famo fare direttamente a Torre. Esatto.
Torre non verrà mai più. Posso ve lo voglio dire. Cosa, no, non puoi parlare.
Una cosa sola. E andiamo e dai!
Bravo, bravo. Un po' troppo vicino. Va bene, poi vabbè, parleremo anche di A Most Wanted Man, cioè la spia di Anton Corbijn, e il C'è ma non si vede, correttura ai tac di Laurent Canté, che Laszlo ce ne vuole parlare da quando eravamo a Venezia.
No, assolutamente, mi hanno costretto. Mi hanno costretto.
E ce ne parlerà. E poi vabbè, professore, musica in HD, il box office non c'è Smith. Ragazzi, state facendo un rumore con queste
Il direttore
patatine.
Io, il direttore so. Può
vabbè
farlo.
Che siamo al bar, ma insomma.
Vabbè, ma, scusa, si dice Corbijn, siamo sicuri?
È olandese.
Io direi
IJ si dice AI, una cosa del genere, sì. Corbijn, una roba del genere. Ci ho vissuto 6 mesi, ti posso dire una cosa approssimativa. Niente, no, non essendoci Smith, dico 2 parole veloci sul box office. In realtà non c'è molto da dire sul box office, nonché a parte il primo posto della nuova uscita Dracula Untold nella classifica parziale di ieri sera, il dato più rilevante, diciamo anche un po' confortante per noi, è il sorpasso dei Guardiani della Galassia da parte del giovane favoloso di Mario Martone, che si piazza primo per incassi totali con 2.745.000 euro rispetto ai 2,6 del film Marvel.
Beh, posso? È un'ingiustizia incredibile.
Sarà. Un'ingiustizia incredibile. No, incredibile, ma è una cosa
meravigliosa. È una cosa meraviglioso che è un film
lo
d'autore.
Trovo disdicevole.
Beh, dai, è una cosa bella,
è una cosa molto bella,
anzi
è una qualità,
sì, è una qualità. Un film che... d'autore complesso,
esatto, non è un filmetto
difficile, esatto. Complesso, come dice Torre, non è un filmetto, che comincia a sbancare il botteghino, che qualcosa in Italia stia cambiando. Dobbiamo ringraziare la Leopolda sicuramente,
ma l'hanno funzionato come se funzionano poche cose, voglio dire, non lo so.
Vabbè, però il prodotto italiano e ci piace difenderlo. A me il film non ha fatto impazzire, lo sapete, però comunque sono molto contento perché Martone è uno dei più grandi registi italiani.
Credo che in tutto questo un ruolo positivo abbiamo giocato anche le scuole, perché
sì, senza dubbio,
una partecipazione,
sì, però sai, le scuole, i mattinè per le scuole si sono sempre fatti, soprattutto con dei prodotti di questo tipo, che però non incidono sull'incasso complessivo del film. Qui parliamo di risultati al botteghino serale, copie che raddoppiano, terze settimane in programmazioni, come a Perugia, dove di solito
Cinema Zenith terza settimana.
Vuol dire che è un successone e sono molto contento, anche se speravo di vedere un film migliore.
Io l'ho difeso, quindi sono contentissimo.
Comunque, detto questo, Simone Rossi, di che cosa ci parli oggi per introdurre questa puntata su Halloween?
Abbiamo un attimo di due film. Uno ne devo parlare per forza, anche se l'abbiamo citato poco fa, che è appunto La notte dei morti viventi di Romero, che in questo momento, non andiamo in onda, è visibile nei cinema italiani, in vari cinema italiani. Ne parliamo perché è un film uscito nel 68 che ha sconvolto il mondo dell'horror, ha cambiato completamente la percezione dell'horror stesso. Un film fatto con 4 soldi, addirittura con appena $114.000 ne ha incassati 18 milioni, quindi per darvi un'idea.
Un affarone.
Ed è la storia molto semplice, chi non l'ha visto, ma per chi non l'ha visto lo diciamo, di 7 persone che si ritrovano in questa casa colonica di un cimitero della Pennsylvania, assediati da questi zombie. Gli zombie che di fatto Romero crea, perché prima di lui lo zombie era inteso come la persona sottoposta a dei rituali voodoo, che però non aveva niente a che fare con lo zombie evoluto di Romero, che è evoluto fino a un certo punto, perché è uno zombie cannibale, appunto, che si ciba di esseri umani.
No, non ho capito. Lo zombie è evoluto? Da chi è evoluto?
Evoluto. Diventa cannibale e quindi si dà, è anche il precursore del cinema horror splatter, di fatto. Il primo vero splatter che esce al cinema, e quindi sconvolse l'epoca, all'epoca sconvolse le coscienze della gente, anche perché il film fu visibile in America, anche i ragazzi potevano andare in America a vederlo indipendentemente dall'età, perché il film uscì il 1 ottobre del 68 e il divieto dell'MPAA fu introdotto solo il mese dopo, quindi chiunque in America, anche un ragazzino di 12 anni, poteva prendere e andare a vedere questo film. Cosa che non accadde in Italia, perché il film uscì nel 1970 e fu vietato ai minori di 18 anni. Un'altra curiosità legata al capolavoro di Romero è che il film, per un errore della casa di distribuzione, non fu protetto da copyright. Tant'è che a tutt'oggi ne esistono tipo 23 copie DVD disponibili, insomma, chiunque se le può scaricare. Se da un lato il film di Romero ha sconvolto l'horror e l'ha portato ad essere molto più fisico e molto più splatter, un altro film che non potevamo non citare, se non altro perché festeggiamo la stessa festa del titolo, stasera è Halloween, la notte delle streghe, di John Carpenter. Il titolo italiano aggiunge la notte delle streghe riprendendo un pezzo della filastrocca che si recita all'inizio. Anche qui è un film che ha fatto epoca e che ha introdotto un tipo di film horror, che è lo slasher. Il film horror slasher si intende quel film dove c'è un pazzo omicida, ci sono un gruppo di persone in un ambito più o meno grande che vengono aggredite dall'omicida, che cerca di ammazzare di solito con un'arma da taglio. E una cosa molto divertente è che la maschera che porta Michael Myers è stata ottenuta, ditemi voi se riuscite a capire in che modo, ma su internet dicono che così, modificando quella del Capitano Kirk. Cioè prendendo la maschera del Capitano Kirk e modificando non si sa come hanno ottenuto la
scusa,
maschera.
Scusa, sì.
Di Halloween. Da okay.
No, quello è Jason, no, quello è di venerdì 13. Mi cadi sul mostro.
Questo è un pazzo folle con una tuta meccanico.
Scusa Simone, se andate sulla pagina del nostro, sulla pagina di Bartram Fabric, la foto promozionale di stasera con noi quattro sì, vestiti da mostri, il nostro art director aveva la maschera
non
di Michael Myers.
Non nessuno che ero io,
ma vabbè dai, più o meno
ero credibile,
era esattamente quella maschera,
quella camicia.
Va sì. Detto, e lo sottolineo perché ne abbiamo parlato la settimana scorsa, che il genere slasher che viene imputato appunto a Halloween, in realtà Carpenter l'ha ripreso da un film di un autore che abbiamo citato, appunto Mario Bava. Il film è Reazione a Catena, in cui anche lì c'era un pazzo omicido che ammazzava su un'isola chiunque gli si parasse di fronte. E brevissimamente citiamo due titoli molto recenti, invece se volete recuperare un film horror e vedervelo questa sera, La notte giusta, e sono film usciti nel 2012 e nel 2013. Il primo è Sinister di Scott Derrickson, molto interessante, che riprende un po' il tema del found footage, che funziona molto ultimamente, cioè quello di ritrovare delle cassette perdute che contengono di solito delle cose truculente. E l'altro è Oculus, Il riflesso del mare, uscito di Mike Flanagan, molto interessante, sul
quest'anno.
Solito tema, sì,
l'ho visto, sono d'accordo con te,
col solito tema dello specchio maledetto,
però non il solito horror, non il solito rispetto horror, a questi
sì,
moderni,
molto più cervellotico.
Sì, sì, sì.
E poi ci diamo anche questo Annabelle, che è realizzato da Leonetti, che è un collaboratore dell'autore di suo, poi non mi sovviene il nome, e che non credo sia un grandissimo film, ma sta incassando un'enormità.
È al cinema.
Basta così.
Quindi diteci che ne pensate. Noi andiamo subito in musica, subito, sentendo un bel pezzettone, e poi vi spiego perché. Buon ascolto.
It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
Not for very much longer.
I've got to keep control.
Just a jump to the left.
And now a down.
And then a step to the right.
With your hands on your hips.
Frizzantina la facciamo.
You can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention. Well secluded, I see all.
With a bit of a mind flip,
you're into the time slip.
And nothing can ever be the same.
You're spaced out on sensation.
Like you're under
Nach dem Song geht es weiter mit der Bautraumfabrik.
Time Warp da Rocky Horror Picture Show, ovviamente, e perché questa sera abbiamo scelto come criterio i film horror, anche se questo non è propriamente un film horror, in realtà le tre che ho suggerito io non vengono da film, ma vengono da film pseudo horror, però c'era la parola horror nel nome.
Quindi vale lo stesso, vale lo stesso. E quindi adesso io tornerei a parlare anche di quello che non è solo cinema del passato, ma anche cinema del presente, giusto? Perché Bartram Fabric deve essere anche la vostra guida verso ciò che è bello e ciò che magari non essendo propriamente bello va visto apposta per dire siete d'accordo o non siete d'accordo con noi. E quindi io aprirei il discorso su un filmettino che io mi sono visto, La Spia, Most Wanted Man.
Filmettino, cioè un cast ad un certo.
Beh, direi che è un film... Allora, diciamo innanzitutto che è un classico thriller... di tipo sì, però diciamo, guarda, mi viene da dire
spy.
Elegante, sì, una spy story, quindi vabbè, giustamente più spy, più spy story di questa, che si svolge tra varie città, tutte più o meno con questo clima tra Berlino,
Amburgo, sostanzialmente.
Beh, però ci sono, no?
Sì, ci sono.
Cioè, per cui quel clima un po' da complotto internazionale.
Ha ricordato un po' in questo Il Terzo Uomo, su certe ambientazioni.
Sì, infatti, abbastanza
nebbiose notturne di Amburgo.
Però secondo me la cosa interessante di questo approccio è che fondamentalmente è molto psicologico come film. Rispetto, no, che mi
no,
stai facendo dei gesti strani.
Stavo pensando ad Amburgo, mi è venuto in mente I Maiari. Ve lo ricordate I Maiari di Gianfranco Rosi?
Non dire parolacce.
Con un Sordi strepitoso, un film meraviglioso. Uh-huh. Ambientato ad Amburgo, su questi italiani del sud Italia che vanno lì a lavorare e hanno dei problemi con gli zingari. E devo dire che c'erano queste atmosfere dei doc che si vedevano, questi battelli che attraversavano la città, che ricordano molto le atmosfere di Rosi. Vedi che Corbin, io lo pronuncio così perché sono ignorantone, chissà se non avesse visto anche I Maiari prima di girare questo film.
Probabile,
può darsi. Ci sono queste atmosfere, questi palazzi che sembrano quasi...
Scusa, inquadriamo un attimo per chi non sa di cosa stiamo parlando. Questo film è l'ultimo film nel quale ha recitato Philip Seymour Hoffman, scomparso quest'anno. È un film di tale, appunto, Anton Corbijn, dico io, ma insomma, che è, tu, director, ne conoscevi qualcosa di questo regista?
Sì, perché... sì, posso parlare io per Anton. Ti amo moltissimo, veramente.
È vero, lo conoscevi?
Amo moltissimo, come fotografo.
Perché è un fotografo, esatto, appassionato di musica.
Esattamente, e videomaker.
Videomaker.
Airshave Box.
Bravo, ha vinto un sei preparatissimo.
Grande!
E ha fatto l'esordio cinematografico con Control.
Film meraviglioso.
Bellissimo, film meraviglioso, dalla fotografia che non poteva essere altrimenti meravigliosa.
E sta preparando, non so se lo sai, un film su che si intitola Life, dovrebbe uscire o a fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo, sull'amicizia tra James Dean e il fotografo del giornale Life, Dennis Stock.
È bellissimo tutto questo, comunque veramente un grande un grande autore visivo,
posso
soprattutto.
Dire
non lo so, io questo non l'ho visto.
Che questa sua grandezza è il grande limite di questo film.
Dici perché?
Nel senso che il film, come diceva prima il direttore, parla di questa spy story ambientata ad Amburgo in tempi di Al Qaeda, è tratto da, tu che lo conosci bene, da il romanziere...
Io lo conosco bene, John le Carré.
No,
io ho visto Tinker Tailor Soldier Spy, col quale c'ha qualcosa in comune.
Tratto comunque da un romanzo di John le Carré, sì. Era uscito il film di Alfredson 2 anni fa, Tinker Tailor Soldier Spy, che si chiamava
La Talpa,
molto bello. Devo dire che ci sono dei similitudini. Ambientato
un filo di cecagna, però molto bello.
Sì, La Talpa era quello con...
c'era
Gary Oldman,
filo di cecagna, però bello.
Filo di cecagna,
detto questo, insomma, siamo nei tempi di Al Qaeda e c'è questi servizi segreti tedeschi che operano nell'oscurità delle nebbie del porto di Amburgo per cercare di mantenere la pace in Europa e nel mondo.
Sì, in una task force internazionale, perché sono in mezzo gli americani.
Gli americani sono tutti. Il film è interessante anche nel suo disvelarci alcuni segreti, come fa bene Le Carré nei suoi romanzi, del mondo dei servizi segreti, in questo caso delle spie tout court, che osservano per noi e cercano di anticipare i nostri problemi. Interessante anche la deriva politica sui rapporti di potere tra servizi segreti, spie, intelligence internazionale, eccetera, eccetera. Però devo dire che come dicevamo, il limite di questo film forse è proprio Anton Corbijn, che è grandissimo ritrattista, grandissimo narratore di quelle che sono le vite delle rockstar. In questo caso tratta la figura di Philip Seymour Hoffman, il personaggio Gunther
Bachmann,
un po' come una rockstar. E questo secondo me distoglie un po' dal tema del film. Noi siamo abituati a vedere le spie in maniera molto più elegante, in maniera molto
più
raffinata. Qui invece entriamo nello scuro, bottiglia di whisky sempre in mano, sigaretta.
Ecco, però scusa, scazzottate, posso dire bar, una cosa? Vabbè, scazzottate, ce n'è una, e non è una scazzottata,
un cazzotto,
è uno sfogo.
Sì,
uno
però,
sfogo. Però io secondo me invece, cioè, il film si regge molto sulla figura sua, in realtà, cioè si regge tanto sull'introspezione del suo personaggio. Non posso dire che secondo me non è poco riuscito. Diciamo che è molto non possiamo, come al solito il problema, non possiamo spoilerare la fine, però in questo finale, che tra l'altro è l'unica sorpresa del film, perché per il resto succede tutto quello che ti aspetti, io a tre quarti del film mi sono detto vabbè, ok, va tutto così, ok, so come va a finire, invece c'è un piccolo colpo di scena, però comunque
ci sono diversi, nel senso,
beh, grossi,
svela,
no, via
i suoi contatti,
sì,
chi
sì,
sono,
per
chi
carità,
non sono,
per carità, sì, però insomma lui dall'inizio sospetta di quell'altro personaggio, insomma, diciamo che grosse sorprese non lo trovate, però ecco il finale, la faccia di Seymour Hoffman sul finale è una sorta di volendo, se vogliamo, anche una sorta di testamento, cioè mi immagino questo attore, noi vabbè chiaramente c'è sempre questo problema quando c'è un attore è scomparso, noi ci abbiamo in mente questa, diciamo, colleghiamo il personaggio all'attore, si fa un parallelismo strano, però non lo so, io alla fine la scena l'ho trovata forte, ecco, la scena finale l'ho trovata l'impatto, insomma, mi ha un po' risollevato un film che non m'aveva convinto tantissimo, però ecco.
Guarda, secondo me rispetto alle classiche spy story invece c'è molto questo aspetto psicologico che si rispecchia tantissimo nel personaggio, quindi cioè effettivamente non c'è una scena probabilmente dove lui non stia fumando una sigaretta, giusto per far capire quanto c'era di torbido, se vogliamo, almeno a livello di apparenza in questo personaggio, che poi invece interiormente evidentemente ha tutta una serie di altre,
ha delle passioni musicali particolari,
anche quello, infatti, quindi secondo me l'ha preso comunque con un taglio particolare, accompagnato da appunto un'immagine secondo me di un'eleganza rara, cioè mi ha dato quella sensazione,
la cifra
forse
di Corbijn, sì, è proprio, sì, l'eleganza della composizione,
ma fotograficamente è maestoso,
sì, forse
bello,
diciamo, agli appassionati del genere potrebbe piacer meno perché sì, manca
infatti possiamo l'azione non c'è,
dire due parole anche sul direttore della fotografia,
sì,
che è Benoît
Delhomme,
sul direttore della fotografia, direttore della fotografia francese, che aveva fatto un film che a me era piaciuto molto anche se non era stato apprezzato in sala né dalla critica, che era Lawless, non so se ve lo ricordate,
ce ne dici il nome che ti ho parlato,
Benoît
sopra.
Delhomme. Devo dire, andatelo a vedere perché comunque è un film interessante che merita di essere visto, di essere discusso, di essere ragionato, non fosse altro perché ci disvela in maniera un pochino meno romanzata, come siamo abituati magari con James Bond, per citarli uno su tutti, quello che è però la realtà e il mondo delle spie. Posso tirare le orecchie agli americani in conclusione?
Vai, è il tuo piacere più grande.
No, non è vero, mi piacciono tanti registi americani, ma perché pensavo che gli italiani, noi fossimo un paese troglodita perché abituati al doppiaggio, a vedere tutti i personaggi che fossero algerini, tedeschi, francesi, parlare un'unica lingua internazionale che per noi era l'italiano,
certo.
Anche gli americani girano i film così, e questo mi è dispiaciuto molto perché in questo film è evidente che non i personaggi, quei personaggi là come vengono raccontati, è impossibile che parlino tutti l'inglese, e dunque questa cosa mi dispiace un po' perché dall'America ti aspetti sempre qualcosa di meglio,
no, però l'America però, è così, cioè non è,
sì, però scusate, stanno a Hamburgo in una task force internazionale, ci può,
sì,
stare che tra
loro
di loro
sono
padre,
tedeschi. Gli algerini, sì, parlano, i turchi parlano,
guarda,
in inglese,
posso,
e gli arabi parlano in inglese.
Posso dire una cosa?
I ceceni parlano in inglese.
No, i ceceni parlano in inglese.
Ceceno
e i turchi parlano in turco.
Io mi ricordo un caso clamoroso da questo punto di vista, che era Munich di,
sì, sì, sì,
Steven, ma è verissimo che
Steven
questo
Spielberg, che fu appunto girato dal regista con una filologica mescolanza di lingue, quindi c'era il tedesco, c'era l'algerino, credo, no? Ci fosse l'algerino, l'inglese chiaramente, eccetera, e per chiudere l'israeliano, e per chiudere fu un film recepito male in sala, insomma, molto recepito male, proprio perché aveva dei pezzi lunghi di sottotitolaggio che gli americani non
so. Perché fa. Siamo degli ignorantoni.
Per me questo non è il film, è vero che avviene, questa cosa non è il film dove l'ho vista di più. Comunque, andiamo a ascoltare una canzoncina.
Ma sì, ma sì, andiamo.
Ma sai cos'è che dava fastidio? No, non lo dico. Ma dava fastidio, scusa.
L'asino, forse.
I tedeschi, gli attori tedeschi che c'erano, no? Che pronunciavano i nomi in tedesco e poi parlavano in inglese, e gli attori inglesi, finti tedeschi, americani in questo caso, che pronunciavano i nomi in tedesco con l'accento americano. È una cosa insostenibile.
No, Philip Seymour Hoffman fa anche l'accento tedesco,
ma insomma
no lo fa abbastanza
comunque
bene.
Comunque il film è passato al Festival di Roma, questo qua.
Grazie.
Allora,
nota.
Grazie. Io andrei da chi parla un inglese perfetto, sicuramente Echo and the Bunnymen, gruppo appunto che viene dall'Inghilterra, quindi loro hanno un accento,
una
che
pronuncia.
Ecco, e abbiamo pescato un pezzo che è contenuto nella colonna sonora di Ragazzi Perduti, horror dell'87 di Joel Schumacher, che altro non è che una cover. Vediamo se capite di quale pezzo. Vai, People Are Strange.
Strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone, women seem wicked when you're unwanted, streets are under when you're down, when you're strange, faces come out of the rain, when you're strange, no one remembers your name, when you're strange.
Fabric.
Quando sei strano, famo strano. Laszlo Kovács, mentre eravamo a Venezia, è rimasto colpito tantissimo da un film che ha vinto il premio delle giornate degli autori, il primo anno tra l'altro che indicano questo premio, se non sbaglio, e ce ne voleva parlare durante la nostra trasmissione la sera a Leoni, l'ha accennato ma non era soddisfatto perché non aveva potuto parlarne a sufficienza. È il tuo momento,
è il mio momento.
Hai dici... un'ora di tempo.
hai alcuni minuti.
Sarebbe molto bello perché l'autore li meriterebbe. Devo dire che questo è il film visto a Venezia fuori dal concorso ufficiale che forse più di tutti avrebbe meritato il concorso, soprattutto perché la grande partecipazione francese in concorso è stata un po' deludente. Alix Delaport a parte, perché lei è meravigliosa a prescindere, anche perché questo qui è Laurent Canté, che io nella mia ignoranza continuavo a definire Laurent Canet, poi lui era in sala, l'hanno chiamato Laurent Canté e dico mannaggia la miseria,
il canaro.
Detto questo, perché chi è Laurent Canté? Laurent Canté è il regista su tutti della Class. La Class è un film che vinse la Palma d'Oro a Cannes nel 2000, non ricordo quando.
Grande!
E soprattutto lui è uno di quei registi che riesce a trovare nei suoi film quel giusto equilibrio necessario tra la ricerca antropologica e il racconto di finzione. Dunque una documentazione e uno studio a monte di un lavoro che poi appare sullo schermo in maniera molto molto fluida, molto lineare e molto piacevole, pur riempendo i suoi parole, i suoi film, un po' come fanno tutti gli autori francesi, di tante, tantissime parole. E questo è il caso di Ritorno a Itaca. Ritorno a Itaca, che in Italia è stato tradotto come Ritorno all'Avana, e non è una traduzione così peregrina. Il film è stato girato all'Avana e giustamente i protagonisti si ritrovano all'Avana. Ma perché? Perché Canté un paio di anni fa, nel 2012, fece uno degli episodi, dei sette episodi del film collettivo Sette giorni a L'Avana, e il suo episodio era uno dei più brillanti. Anche in quel caso sposava l'aspetto antropologico, parlando di santeria cubana in maniera molto 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 divertente, santeria, cattolicesimo, cristianesimo cubano, in maniera molto divertente. È un film che, se non avete visto, vi invito a recuperare, perché ci sono almeno un paio di episodi veramente interessanti, che sono quello di Pablo Trapero e soprattutto quello di un mio carissimo regista, che è Gaspar Noé. Gaspar Noé, che è un matto totale, che vi consiglio di vedere. Ha fatto pochi film, ma trovate il tempo per vedere i suoi film. Ritornando a Ritorno ad Itaca, Ritorno all'Avana,
raccontaci innanzitutto di che cosa parla.
Ecco, ritornando al film, dopo questa premessa, siamo nella zona dei film d'amicizia, del Grande Freddo, nella zona dei più famosi film quebecchesi come non mi ricordo chi era il regista, ma
i celeberrimi film quebecchesi.
Sì,
chi non li ricorda?
Quel dittico di opere, Il declino dell'impero americano.
Ce l'ho come suoneria.
Non sapevo che fosse quebecchese.
Sono
quebecchese. Invasioni barbariche.
Le invasioni barbariche. Il declino dell'impero americano. Dunque si ritrova un gruppo di amici su una terrazza di L'Avana. Un film che analizza le ragioni di questi amici e anche i torti
Caffettone?
Di questi amici. Che no, è molto molto divertente. Questa terrazza, una notte intera, questo gruppo di amici si riunisce per festeggiare il ritorno ad Itaca, il ritorno a L'Avana, di un novello Ulisse. Un Ulisse che era scappato, pur essendo un intellettuale cubano tenuto in considerazione in quanto scrittore e drammaturgo, era riuscito a scappare durante una tournée teatrale in Europa, si era rifugiato a Madrid, la moglie è rimasta invece a L'Avana, e lui da lì ha cercato di mantenere la moglie. Non potendo più tornare a L'Avana, la moglie muore, e questa è la grande colpa che gli amici
gli rinfacciano
a lui, che non è tornato nemmeno in occasione della morte. Un gruppo di amici bellissimo, molto molto pieno di esperienze, di vita vissuta, tutti a loro modo intellettuali della stagione meravigliosa del castrismo, del socialismo, degli anni 70, degli anni 80.
Ma tutti chi?
Tutti questo gruppo. Alcuni di loro addirittura guerriglieri. Ce n'è uno, un personaggio meraviglioso, che ha combattuto in Angola al fianco del Che. Cioè, nel senso, c'è una storia fantastica di quello che è stata Cuba e delle trasformazioni di Cuba e della modernità di Cuba, e si entra finalmente in un certo tipo di rapporti, perché pur essendo superficialmente potremmo leggerlo come un film anticastrista, non lo è assolutamente, tant'è che io mi sono commosso in più e più occasioni. Un film meraviglioso, un film che meriterebbe di stare in sala ampiamente. Speriamo,
a Perugia dove lo troviamo?
A Perugia non è uscito, speriamo che...
Questo è il C'è ma non si vede di questa settimana.
Speriamo che qualcuno lo recuperi, perché è veramente un film molto bello, di un regista molto molto bravo.
Io lo vorrei tanto vedere, perché a Venezia me lo sono perso.
Anch'io,
anche tu,
anch'io, sì.
E lo volevamo vedere, però mi sembra che il giorno che alla terza replica si sovrapponeva un'altra cosa.
Attori cubani bravissimi, anche questo, se riuscite a vederlo in lingua originale sarebbe molto molto bello. È un film bello, bellissimo, perché ci sono dentro tanti elementi di una cultura a noi, della quale forse noi parliamo un po' troppo e con poca consapevolezza, e in questo caso ci disvelano più dettagli, ci permettono di entrare all'interno di questa meravigliosa storia, che è quella della favola socialista dei Caraibi, che resiste all'imperialismo in maniera determinante.
Ma una domanda, voglio sapere, per chi non conoscesse Canté,
sì,
che stile ha questo regista? Cioè, è uno stile Scialbo.
Questa domanda è stupida e non riesco a rispondere.
Ecco, no, aspettavamo no. Tutti.
Scusate, voglio citare. Scusate, un attimo di silenzio. No, voglio citare Laszlo con la sua stessa voce. Sentite un po'.
Bisogna essere meno saccenti. Ecco. No, ma è una domanda saccente.
No, no.
Però posso dire, io adoro la bullizzazione di Torre. Perché veramente cioè,
io invece la aborro.
Che significa che stile ha? No, declina questa cosa.
No, prego. Nel senso, volevo sapere se è uno stile spoglio.
In che modo interviene?
Cioè, sono sul... dialoghi anche a livello registico. Che stile ha? Cioè, volevo sapere.
Non so che stile ha un regista. Cioè,
beh,
non riesco a definire questa cosa. Non lo faccio con cattiveria. Però non riesco a dire che si. Cioè,
boh. Quest'ultimo minuto sarebbe inutile.
Sì, assolutamente. Sì. Andiamo avanti, vabbè. Per favore.
Ma mi sembra una domanda legittima.
Ma non lo so.
In che modo lavora?
Beh, cancella cioè, classe.
Qual è lo stile? L'ho detto in premessa, è uno che riesce a fondere in maniera perfetta quella che è la ricerca antropologica, lo studio sulla realtà delle cose, declinandola attraverso la finzione. Dunque, chiaramente non è un film di effetti speciali,
se la
è un film di parola.
Se la classe fa testo, lo stile è molto a spirale, no? Parte da un punto, poi si allarga e torna un po' su se stesso, cioè
ecco, questa
sì, è stile, quella lì è una scelta narrativa, cioè nel senso che magari è calzante su quel film. Così. In questo film sono
però quindi... ci saranno differenze tra un Tarantino e un Cantè, io questo volevo capire.
Vabbè, cioè, sì, ma di che stiamo parlando?
Vabbè,
volevo capire la differenza. Beh, ragazzi, se si è successo qualcosa tra di voi al di fuori dallo studio, risolvetevela fuori dallo studio, ma non portate i vostri guai in trasmissione.
Ma come ti permetti?
È molto fresca.
Comunque,
frizzantina la facciamo.
Diamogli un po' di ritmo.
Dai, allora abbiamo 30 secondi.
No, beh, metti un pezzo e basta. Perché
non sto parlando. Pensavo volessi dire perché visto questo film, no, va visto no. Perché è bello. Punto.
Tanto c'è ma non si vede.
C'è ma non si vede. Quando esce.
Avrei voluto dire due parole su The Rocky Horror Picture Show, non me l'hanno fatto dire, adesso basta.
Esatto, avanti. Esattamente, hai detto giusto. Bene. Quindi quando uscirà ve lo faremo sapere. Nel frattempo ascoltiamo un altro pezzo, un pezzo che mi è molto caro perché è tratto da un film che amo, l'ho proposto io, in realtà non è un vero e proprio horror perché è un musical, però anche questo è legato al mondo dell'horror in qualche modo. È un film che tra le altre cose si ispira dei capolavori come Frankenstein, come Il fantasma dell'opera e come anche Faust di Goethe. Sto parlando ovviamente, qualcuno l'avrà capito, del fantasma del palcoscenico, ovvero Phantom of the Paradise di Brian De Palma del 74, un film appena uscito, non apprezzatissimo, che poi è diventato un cult. Questa è la canzone più bella del film secondo me e si intitola Faust, ovviamente cantata da Paul Williams.
I was not myself last night, couldn't set things right with apologies or flowers. Out of place as a crying clown who could only frown, and the play went on for hours. And as I lived my role, I swore right to sell my soul for one love. Stand by me. Child who was always poor, reaching out for more, I could feel the hunger growing. And as I lost control, I swore I'd sell my soul for one love who would sing my song and fill this emptiness inside me. One love sing my song.
understand. Dream a bunch of friends. Dream each other's smile. Dream it never ends. All my dreams are lost, and I can't sleep. And sleep alone could ease my mind. And I can't weep. Old emotions made their rest in peace. And dream, dream a bunch of friends. Rest in peace.
Das zweite Mal Bartraumfabrik.
Pezzo meraviglioso, film meraviglioso da vedere. Posso dici, Laszlo?
Devo chiedere scusa a Torre in diretta, mi dispiace, io non avevo la intenzione.
Ve lo chiederete fuori onda, esatto. Adesso parliamo di cose serie, ovvero parliamo, oltre di questo film meraviglioso che vi consiglio di vedere assolutamente, parliamo finalmente dell'horror del cuore, cioè ognuno di noi ha il suo horror del cuore di cui
uccidere
ci parlerà
Torre.
Siccome bisogna essere molto stringati, comincio io, così vi faccio vedere quanto bisogna essere stringati. Allora, vai. Il mio horror del cuore, anche se in realtà è un... Scusate...
Non possiamo interagire?
No, ognuno dice la sua brevemente.
Stasera non ci sono interazioni.
Anche se il film horror del cuore in realtà è una cosa difficile per me, che io sono stato appassionato da ragazzino di film horror, e devo dire che ci sarebbe da menzionare l'impossibile dai capolavori degli anni 20, Murnau e quant'altro, Todd Browning, Freaks, Dracula, eccetera, ce ne parlerà forse dopo il nostro diretto. Io ho scelto un film che anche qui non è propriamente horror, però un film a cui sono affezionato perché l'ho visto da ragazzino e mi ha colpito tanto, e tuttora lo trovo un grandissimo film, che è Un lupo mannaro americano a Londra, cioè An American Werewolf in London, del grandissimo John Landis, del 1981. Un film che vi invito a recuperare. Parla di questi due studenti americani in vacanza in Inghilterra, David Naughton e Griffin Dunn, che vengono attaccati nella brughiera da un lupo mannaro. Poi, come immaginerete, insomma, il lupo mannaro, come lo zombie, diffonde l'infezione. Quindi un film da non confondere con il quasi omonimo Un lupo mannaro americano a Parigi del 97, che non ho mai visto, ma mi dicono essere una zozzeria immonda.
Con Julie Delphi.
Sì, e Pierre Cosso.
Io l'ho visto.
Sì.
Ed è una zozzeria immonda.
Non credo. L'hai visto perché c'era Julie Delphi.
Delphi.
Un lupo mannaro americano a Londra. Il lupo mannaro americano a Londra è un film che è horror, perché ci sono le componenti horror, e anche un po' c'è anche dell'ironia, un tongue in cheek, come dicono gli americani, però per i temi trattati è un po' inquietante, e soprattutto degli effetti visivi che per l'epoca erano eccezionali, tant'è che il truccatore ha vinto l'Oscar per il trucco. La scena della trasformazione è ancora memorabile, quindi vi consiglio vivamente di vederlo se non l'avete mai visto, perché è un film divertentissimo e molto bello.
Citazione bellissima, la colonna sonora.
Colonna sonora che dopo metteremo tra poco. Metteremo tra poco. Simone Rossi, il tuo horror del cuore.
Il mio horror del cuore è La casa di Evil Dead di Sam Samuel Raimi.
Grandissimo.
Amico dei Coen.
Tra l'altro i Coen parteciparono alla produzione del film. Aveva solo 21 anni quando girò questo film a bassissimo costo, 1981. Cinque ragazzi vanno in vacanza in una brughiera, in un piccolo chalet, dove vengono presto aggrediti da una forza oscura, demoniaca, che si impossessa man mano dei corpi dei nostri ragazzi e li costringe ad uccidersi vicendevolmente o li uccide direttamente. Film visivamente eccezionale, fatto con pochissimi soldi, e tra l'altro a Raimi fu imposto di utilizzare, una curiosità, del latte, cioè una materia bianca che poi usciva dai corpi delle vittime piuttosto che rossa, per diminuire il livello splatter del film, perché lui avrebbe fatto ben altro.
Ben Affleck.
Tra l'altro non si può citare La Casa senza citare il sequel, che in realtà è in qualche modo anche un remake nella prima parte, che è La Casa 2, dove c'è questo personaggio protagonista che esce. Nel primo film è uno dei cinque ragazzi, nel secondo è il protagonista assoluto, e nel film La Casa 2 si vede l'evoluzione anche dello stile di Raimi, che è un ibrido fra un horror puro e una commedia slapstick, come potremmo definirla. Bellissimo. Dove c'è il gioco, insomma, si mette,
cioè, quando io dico tongue in cheek, fai la faccia guardi in alto, quando dice slapstick dici bravissimo, vabbè, me lo segno.
Un film assolutamente da rivedere.
Posso dire che il livore è altissimo, altro, questa sera.
Sì, sì, sì.
Se non altro per la bellezza dei movimenti di macchina che Sam Raimi ottenne utilizzando una Steadicam, che lui trasformò in una Shaky Cam, lui la definiva così.
Bravo, esatto.
Attraverso la quale noi seguiamo il punto di vista del demone che insegue i ragazzi, appunto, le sue vittime, attraverso i boschi.
Ha inventato la Shaky Cam.
E ricordiamo anche l'attacco del secondo film. Io ho detto La Casa, ma cito comunque La Casa 2 perché sono un'unica opera, secondo me. Il percorso dell'occhio che finisce in bocca a uno dei protagonisti.
Clamoroso,
fantastico. Quindi visivamente un film eccezionale.
Trovate di questo tipo si trovano.
Citiamo, scusa, anche il terzo episodio, che insomma,
che l'armata delle tenebre,
dove il lato slapstick prende il sopravvento.
Sei il re del cazzo e del culo. Ricordo questa frase. Lo splatter stile l'occhio in bocca c'è in un altro film di Raimi uscito di recente, cioè Drag Me to Hell.
Ecco,
non
che
so
lo volevo citare
visto,
perché è un film che riprende lo stile purissimo della casa. È un film fichissimo, divertentissimo.
Sì, sì, sì.
Vi consiglio di rivederlo. È del 2010, fantastico.
Laszlo, il tuo film del cuore horror.
Allora,
hai circa due minuti.
Il mio film del cuore horror, io non sono un cultore di materia, dunque ne conosco veramente pochi. Quei pochi che ho visto, ce ne sono alcuni che mi sono interessati particolarmente. Avrei voluto parlare di due film che sono tra i nasty movies più censurati dei registi italiani, che sono Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato del 1980,
grande.
Nightmare in the Mage Brain di Romano Scavolini del 1981. Io ve li metto là, ve li appoggio là. Se voi avete voglia, che non li avete ancora visti, probabilmente Cannibal sì,
secondo
Nightmare
no,
recuperateli, perché sono due chicche rare di quello che riescono a fare i registi italiani quando si parla di horror e di cinema di genere. Veniamo al mio preferito. Il mio preferito è un film di un regista meraviglioso. Il regista è Richard Donner, conosciuto ai più per i Goonies e per Superman.
Beh,
ha fatto anche qualche arma letale, dunque è uno che insomma bisogna prestare occhio a quello che fa. Nel 1976, uno dei suoi primi film, dirige The Omen, Il Presagio, che non è altro che un film sulla trama arcinota del cinema, ossia sulla reincarnazione di Satana, di un bambino che nasce il 6 giugno alle ore 6, dunque 666, tant'è che l'anno scorso, no, nel 2006 fecero il remake di questo film. È un film assolutamente straordinario, un film meraviglioso sotto ogni punto di vista, un cast pazzesco perché protagonista è Gregory Peck. È un film che ha segnato il genere. Pensate che l'anno dopo Kubrick gira Shining, voglio dire, emblematico capolavoro assoluto del cinema horror, se vogliamo, insomma, del thriller psicologico, emblematico e passato alla storia forse per quella scena del triciclo più che di altre scene. Beh, la scena del triciclo è un omaggio copiato paro paro da Omen, girato un anno prima. Questo film è un film, ho ancora tempo? Un minuto. Ho ancora tempo per dire che il film ve lo guardate, non vi svelo la trama perché negli horror probabilmente non vanno dati troppi dettagli, soprattutto in questo genere più che in altri, ma perché questo film passò alla storia anche per alcuni incidenti di lavorazione. Spesso e volentieri i media ricamano su questa cosa, qui invece gli incidenti sono reali come in Poltergeist o come in Cannibal Holocaust o come nell'Esorcista. Quando si parla di demonio sembra che i film siano dannati. In questo caso che cosa successe? L'aereo proveniente da Los Angeles, su cui viaggiava Gregory Peck per andare a Roma a girare le scene iniziali del film, fu colpito da un fulmine. Tre giorni dopo, sullo stesso aereo, viaggiava David Selzer, sceneggiatore del film, e venne nuovamente colpito da un fulmine. La stazione della metropolitana di Green Park a Londra saltò in aria mentre stavano girando il film. Per realizzare l'aereo, per realizzare il film era stato scelto un piccolo aereo per fare delle riprese aeree. Beh, successe che poi il regista non lo volle più utilizzare. Quell'aereo, quando si alzò in volo, precipitò sopra l'auto dove stavano viaggiando la moglie e i figli del pilota. Morirono tutti. Ma la cosa più drammatica è che John Richardson, autore degli effetti speciali e soprattutto di una celebre scena in cui c'è la decapitazione di un fotografo, qualche tempo dopo si trovava in Belgio e mentre viaggiava per andare sul set di un film fece un incidente frontale. La figlia che era la fidanzata che era in auto con lui venne decapitata, così come nel film, e lui, ripresi i sensi, si accorse che l'incidente era stato era avvenuto sotto il cartello Liegi 66,6 km di distanza.
Va bene, sentiamo una canzoncina.
Omen fa paura, veramente.
Fa molta paura. Una canzone tratta dal film di cui ho parlato io, casualmente.
Non avevamo dubbi.
La proposta è Air Director, meno saccendi. Air Director l'ha accettata. Ci sentiamo velocemente questo brano bellissimo, cioè Moon Dance di Van Morrison, tratta da un lupo mannaro americano a Londra. Buon ascolto.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how.
Come la vuoi fare, col pizzico o senza pizzico?
Traumfabrik, capitolo 2.
Urlate adesso finché potete ancora respirare. Questa l'ho presa dalla copertina del film, del mio horror del cuore, perché io ho tirato fuori un horror che in realtà è datato 1989, io avevo 8 anni e me lo sono visto a quell'età e mi piacque molto, moltissimo. Infatti la mia passione per gli horror partì proprio in tenera età, poi già nell'adolescenza me la son persa, nel senso che non sono poi un appassionato. Sto parlando di The Blob, un film che, rivisto adesso in effetti, apre un po' di interrogativi sulla sua in generale qualità, proprio perché non è niente di...
È un cult.
Sì, è un cult. C'è anche Kevin Dillon tra gli attori. Insomma, un film che racconta fondamentalmente di un esperimento militare di cui hanno perso il controllo, e quindi di questa sostanza viscosa che si muove e uccide e inghiotte qualsiasi cosa incontra. Ma volevo anche citare il momento horror preferito dal mio punto di vista nella cinematografia di sempre, che è l'inizio di Halloween. L'ha citato prima il nostro Simone Rossi, e in effetti credo che, per quella che è la mia concezione del film horror, una partenza in quel modo rappresenta forse un po' un apice. Per chi non se la ricorda, c'è questa scena in piano sequenza con la soggettiva di non si sa bene chi. Che quanto durerà quella scena? Un 3 minuti, un 2 minuti e mezzo? Simone Rossi, ascoltami, non
qualcosa
ti distrarre.
Del genere.
Sto
sì.
Parlando del tuo film, scusa, guarda che Simone Rossi è disciplinato. E in 2 minuti e mezzo succedono delle cose strane, una telecamera che entra dentro la casa.
Sì,
sto parlando
sì.
Succede subito, c'è
un'apertura.
Infatti, un omicidio,
c'è
poi
l'omicidio del nostro protagonista, insomma, bambino.
Però effettivamente quella parte, quei primi tre
anche se
minuti
in realtà, quei primi tre minuti sembrano un unico piano sequenza, in realtà dicono che è diviso in tre parti, però visivamente è un unico.
Questo è il mistero, chi lo saprà mai questa cosa. Comunque questo era il mio horror del cuore. Passiamo la parola quindi a chi?
Direi al nostro uomo al confine.
L'uomo al confine si rifiuta di parlare.
Ma no, come? Parla, non dai, avevi un
terrorizzato.
Buonasera. Due minuti sul tuo horror del cuore, caro uomo al confine.
È totalmente in tema con la nostra musica.
È bianco cadaverico, devo dire che è bianco cadaverico.
Sì, difatti io non vorrei passare per banale, non sono un grandissimo amante del genere horror, o meglio, come Air Director ho avuto un periodo della mia vita in cui mi vedevo con gli amici alle 2 del pomeriggio per vedere i film horror.
Il periodo rosso.
Certo. E a costo di sembrare banale, il mio film horror preferito è Profondo Rosso. Di Dario Argento, un film secondo me straordinario, un film del 75 che in un certo senso segna un po' il passo. Sì, 75.
Convinto.
Ha avuto una lunghissima preparazione, per cui eravamo indecisi sulla data d'uscita.
È iniziato a fine 74.
E no, un film
a
secondo me
chi?
Impressionante, nel senso che da un punto di vista, diciamo, cinematografia del regista, segna un po' il passaggio tra il thriller rappresentato dalla trilogia degli animali e quello che poi sarà il vero e proprio horror, che inizia un po' con Suspiria. Da un punto di vista prettamente filmico, secondo me è un film strepitoso, tranne ovviamente quel sangue finto usato che sembrava, non lo so, Pantone o qualcosa del genere. Però
ma allora non ci si faceva caso.
Non ci si faceva caso, è un film straordinario, nel senso che noi dopo pochissimi minuti di film vediamo l'assassino, non ce ne rendiamo conto, entriamo nel mondo mentale di questo jazzista che si finge detective privato, e passo passo col film raggiungiamo sempre le sue stesse conclusioni, fin quando queste conclusioni che abbiamo raggiunto ci sembrano del tutto irrazionali, e abbiamo questa illuminazione eureka nello stesso momento in cui ce l'ha lui. Per fortuna che, ecco, non ci trovavamo lì nel momento in cui ce l'ha avuta, perché altrimenti sarebbe andata a finire male. Però, insomma, secondo me è un film meraviglioso.
Quindi da recuperare.
Scene girate a Perugia, però.
Con scene girate a Perugia, la maggior parte del film è girato a Torino, ci sono delle scene a Roma, e a Perugia c'è la scena del funerale della Medium, che è girata nel, diciamo, nella parte ebraica del cimitero monumentale di Perugia.
Marco Della Torre, il tuo horror del cuore.
Adesso sentiamo, adesso l'aslo approvi.
Allora, io naturalmente, come anche altri, non sono esperto del genere.
Vabbè, abbiamo fatto basta trasmissione.
Però
sta zitto.
Mamma mia,
nessuno è esperto.
E andiamo.
Però vado sul classico in questo momento, perché il mio film horror preferito è Shining, del grandissimo Stanley Kubrick.
Ah, pensavo di Apomatto.
Non so chi l'ha fatto prima.
Che ha rovinato la visione degli Shining successivi.
Esatto.
Assolutamente.
È a colpa. Sì. È un film che parla del tiramisù.
No, sul serio, perché, no, perché dici questo? Cioè, allora, è un grandissimo film. Allora, ma cos'è che?
Allora, io il film l'ho
se
visto.
Lo dovessi consigliare a un alieno, cioè a un adolescente che non l'ha mai visto.
Allora, visivamente è un film incredibile. Perché tornando a quello che diceva Simone Rossi per La casa di Raimi, c'ha delle analogie Shining, perché innanzitutto è girato un anno prima della casa e è stato il primo film girato con la Steadicam, perché l'operatore Steadicam era l'inventore stesso della Steadicam, ovvero Garrett Brown. E Kubrick l'ha voluto,
gli richiamo un grande.
Kubrick ha voluto appunto l'inventore stesso nel suo film perché sapeva di questa invenzione, di questa nuova tecnica che permetteva alla macchina da presa di
essere libera.
Di essere libera e di essere sostanzialmente stabilizzata anche in sequenze di movimento. E la Steadicam in questo film è proprio perfetta, perché in quelle corse nei corridoi, nel labirinto,
è la sua,
cioè, è proprio perfetta. E niente, questo è un film dell'80 e è considerato da moltissimi, se non il miglior film horror della storia, ma
senz'altro tra i là.
E non posso fare una domanda per chi non conoscesse Kubrick, no? Qual è lo stile?
Ma che domanda del cavolo!
Non è una domanda. Ti rispondo benissimo.
Qual è perché lui è un signore.
Perché io sono un signore, a differenza tua.
Qual è lo stile?
Kubrick, allora, Kubrick è un maniaco. Ha uno stile particolarissimo, perché lui cura tantissimo sia la luce e sia le sue inquadrature, e sa benissimo dove mettere la macchina da presa. E in questo film in particolare, se guardate bene, ci sono delle inquadrature pazzesche. Per esempio, c'è la scena in cui Jack Torrance, ovvero Jack Nicholson, guarda il modellino del labirinto dentro l'hotel, e da questa immagine dall'alto si passa, cioè vediamo il labirinto vero dall'alto, cioè con la moglie e il figlio dentro.
Ma non soltanto, posso dire un altro elemento, cioè l'assoluta simmetria utilizzata in questo film, che è assoluta, quindi non spezzata, sì, come è giusto, sarebbe giusto, sì, di regola fare per creare dinamismo,
certo,
proprio, esatto, per creare straniamento.
Infatti è un horror particolare, è un horror atipico questo.
È veramente, dico una scazzata, però sembra veramente, per certi versi sembrano più le messe in scena a livello cinematografico di elaborazioni del Pacioli o di Piero della Francesca che un horror realizzato con criteri quindi commerciali,
sì.
Ma
l'approccio pittorico è classico,
è incredibile, incredibile.
Sempre presente in Kubrick.
Scusate. No, chiedo scusa io a te perché dovresti parlare del tuo film, ma ti siamo andati sopra i due minuti.
No, io in realtà deve parlare lui.
Io invece parlerò di un film italiano, di un regista che tra l'altro non è avvezzo ai film horror, e anzi avvezzo alla cinematografia piuttosto grezza, e in parte questo film lo è, che è Pupi Avati con La casa delle finestre che ridono. Laszlo se n'è andato per protesta. Io ne sono contento, perché quantomeno non mi interromperà come ha fatto con Torre, che continua a bullizzare.
Diciamo una cosa a Laszlo da parte di Torre.
Asso da carnuto!
Tu credi? Comunque no, è un film che veramente, ma io invece sono, al contrario di quelli che mi hanno preceduto, che hanno intervenuto, sono un amante di film horror. Sicuramente non della conoscenza che ha Giacomo Calzoni, però mi piacciono, li vedo magari con la mano negli occhi, davanti agli occhi in certe scene, perché non sopporto certe visioni, però mi piacciono moltissimo. E questo è uno dei film che più mi ha segnato, perché mi ha fatto veramente cacà sotto, come si dice in gergo tecnico, perché lo sento molto vicino.
È una
perché
qualità!
Esattamente, la qualità, nel senso che è assente totalmente la qualità, ma però è molto presente la vicinanza di luogo. Cioè è un film ambientato nella campagna ferrarese, nella provincia, nella piccola provincia. Si ritrovano tutti i difetti della piccola provincia, che anche a Perugia, almeno io patisco, insomma penso un po' tutti, che è l'oppressività data da situazioni, diciamo, di controllo e di crescita della vita in provincia, che sono la famiglia, l'omertà del paese, del piccolo paese, in certo modo anche quelli che spezzano questi legami, che sono gli artisti piuttosto che gli ubriaconi o i matti. E è un film veramente che è pieno di idee, come è giusto che sia il cinema, magari anche molto pieno di errori, che poi magari ne dirò qualcuno. Il film è ambientato fondamentalmente a Ferrara, come dicevamo. È la storia di un restauratore che, mentre sta restaurando un quadro di un pittore cosiddetto maledetto, ci possiamo ritrovare Ligabue, non il cantante pessimo, ma il pittore maledetto.
Sei come Vasco Rossi, tu?
Esattamente. No, assolutamente no, nemmeno quello. E ci possiamo trovare diverse discendenze. E questo pittore restauratore restaura questo quadro di questo pittore maledetto. La storia si sviluppa attraverso una serie di eventi che non dirò, e vi consiglio di vedere il film, appunto. E è veramente terribile, terribile, perché è molto più vicina rispetto a tanti altri film che magari abbiamo citato e che vediamo. Due curiosità: la genesi del film è dato da una storia che Avati conosceva da bambino, che lo terrorizzava. Era quella di un disseppellimento di una bara di un prete, e nel momento in cui aprono la bara scoprono che il cadavere contenuto nella bara di quel prete è una donna, e questo qui insomma poi sviluppa tutta una serie di fantasie di orrorifiche di Avati. La curiosità è che le opere del pittore Legnani, che è quello del film, sono state disegnate, cioè pitturate in realtà, fatte dal fratello di Avati, che è anche produttore del film, Antonio Avati, storico produttore di tutti i film di Pupi Avati, e da un artista, diciamo, minore, senza volerlo offendere, che si chiama Taglietti. La curiosità è che Taglietti è il cugino di Michelangelo Antonioni, quindi Ferrara che ritorna, un certo tipo di cinematografia, di fare sistema della cinematografia. L'errore più divertente, insomma, a parte Cavina che quando lo ritrovano morto sbatte le palpebre, ma un errore molto divertente sì, no, infatti, quello è fantastico. Cioè, l'errore divertente è che a un certo punto della scena una delle due sorelle del pittore Lignani dice che il cadavere del pittore Lignani, per essere conservato in quella teca in cui è conservato in modo così perfetto, è diciamo immerso in un bagno di formalina, che sappiamo tutti che invece la formalina viene usata per combattere le tarme, mentre la formaldeide no, comunque è un film che, al di là degli errori, delle cose, e anche nella sua, veramente nella sua ingenuità, nel suo essere naif, è un film veramente terrorizzante, perché è molto molto vicino a noi. Chiudo qui perché mi fanno gestacci
dalla regia. Questo...
In heaven everything is fine. In heaven everything is fine. In heaven everything is fine. You got your good thing. I've got
der langen Sommerpause nun weiter mit Bartraumfabrik.
che alla fine c'era la pauretta su sto pezzo, l'effetto de paura. Bene, siamo arrivati al momento del nostro uomo al confino, che di che cosa ci parlerà questa sera?
Allora, io questa sera ho l'onore di parlarvi di un film d'animazione che ho visto qualche mese fa in Francia dai nostri cari amici del Cinema Star di Strasburgo. E è un film d'animazione eccezionale, un film proveniente dal Giappone. In italiano è La storia della principessa splendente.
Perché in giapponese com'è?
In giapponese non c'ho qui il mio foglietto, ma è Anoka Oni no Monogatari.
No, Kaguya Hime no Monogatari.
Yeah. Monogatari è una forma di racconto tradizionale del Giappone e appunto questo film d'animazione è tratto da un monogatari classico della cultura giapponese, ovvero della principessa della luna che viene sulla terra, viene trovata da un tagliatore di bambù e da loro viene adottata, cresce a dismisura, raggiunge diciamo la statura di una bambina di 3 anni in una settimana. E poi si sviluppa tutta questa storia molto molto interessante tra la sete di potere, di guadagno, di denaro da parte di questi genitori adottivi che, nonostante amino la loro figlia, purtroppo cercano di combinarle dei matrimoni addirittura con l'imperatore, mentre lei è una persona del tutto scevra da qualsiasi tipo di interesse terreno. E c'è un finale eccezionale in cui questa principessa viene richiamata sulla luna da parte dei suoi concittadini, e è un film di una leggerezza eccezionale, un film non solo per i bambini ma anche per i più grandi, una storia che ci fa uscire dal cinema, come dire, contenti di essere stati al cinema e di amarlo visceralmente.
Due parole sul regista, che è Isayo Tahata.
Tahata.
Tahata, che ha ormai 80 anni e è il cofondatore del celeberrimo Studio Ghibli.
Dello Studio Ghibli.
Studio Ghibli di
Miyazaki, quindi una grandissima tradizione del cinema d'animazione giapponese. Qualsiasi cosa esca dallo Studio Ghibli è da vedere senza pensarci su un momento, senza se e senza ma, come suggerisce il nostro amico Simone.
Autore lui di Lupin III, Anna dai capelli rossi, Conan il ragazzo del futuro.
Sì, che poi ecco, la gente pensa che questi registi siano autori solamente di lungometraggi, quando invece i ragazzi della nostra generazione passavano i pomeriggi su Odeon TV a guardare con il fumetto Junior TV i cartoni animati giapponesi, e erano tutti cartoni animati giapponesi realizzati da allora dei giovani registi di animazione che poi si sono imposti anche sul grande schermo, ma non solo come, io tengo a dirlo questo ogni volta che esce fuori questo discorso, non solo come realizzatori di film d'animazione, ma come dei grandissimi registi cinematografici di tutto rispetto.
Ricordiamo di lui altri due film importantissimi, che sono Una tomba per le lucciole,
eccezionale,
un film pazzesco,
un film non per bambini.
Secondo i critici americani addirittura è uno dei più grandi film bellici mai realizzati. Voi pensate alla potenza visiva di
questo cartone? Io penso che Una tomba per le lucciole possa essere messo ai livelli di film, diciamo tra virgolette, bellici, come L'arpa birmana di Ichikawa, piuttosto che non so, Full Metal Jacket o Apocalypse Now, perché è un film d'animazione ma è di una potenza espressiva, visiva, emozionale incredibile. Quindi se non lo conoscete, se non l'avete visto, andatevelo a recuperare. Io acquistai un VHS al negozio di fumetti su vicino
al videobuco.
No, al videobuco, quello di sotto.
Andando al videobuco compravi altro, diciamo.
Al videobuco compravo altro. Quindi recuperateli, perché ecco, insomma, meritano l'attenzione.
E altro film da segnalare suo è Pompoco.
Pompoco,
che è un film straordinario. Lui è uno dei registi, come Miyazaki del resto, ma forse lui di più, molto osannati dalla critica francese, considerato veramente
un autore, un cineasta d'animazione. Beh, ma ecco, non confondiamo il cinema d'animazione come qualcosa esclusivamente per i bambini, perché soprattutto quello che viene dallo Studio Ghibli, che è un marchio di qualità, vuol dire che voi state per andare a vedere un'opera cinematografica degna di rientrare nei migliori panorami di cinema d'autore.
Infatti,
di cinema
si trovano nei festival più importanti, da Venezia a Cannes.
Sì, no, non me lo segno.
Fai bene, fai bene.
E allora dai, torniamo alla musica, perché ci aspettano un 15-20 minuti a dir poco frizzantissimi dopo questo pezzo. E allora vai, parti. Abbiamo portato in questa puntata del 31 ottobre, questa puntata in tema Halloween, anche il rap. E che rap? Perché questa è Snoop Dogg che canta la leggenda di Jimmy Bones. Just then I received a phone call, it was Morpheus, and he said I was the one. Realizing the deal had been done, I turned to the east and all praised the sun. Now they blast me, but they will dismiss. I do my 3D dance and remain undaunted, then simply reverse the process as the hot slugs hit their chest plate. Checkmate, game over, you lose. Funky drunken monkey technique without screws. As the saying goes, if you snooze, you lose, and I won't be aiming when the Uzi ooze. Got 'em running for the heels. Style steady trucking like 18 wheels. Dude, got 'em clucking like 18 pills. The head flies off and all the blood spills. The legend of Jimmy Bones, sharp as nails, tough as stones. This ain't based on no true story. This the real motherfucker. I cut your head off. Go ahead and get your lead off. Set off. Motherfucker bit his leg off. I want revenge, this shit won't end. You thought I was gone? Motherfucker, I'm back home. Jimmy Bones is on, so ain't no stopping this. I take you to the necropolis and place you in a front. Remain calm through this damn thing. Listen here, man. Killing after killing, dealing after dealing. You motherfuckers don't really know how I'm feeling, but I can't waste time and reflect on that. I gotta get these niggas who stabbed me in my back. Jeremiah Lupovich and Eddie Mack. You turn my peoples out on the crack sack. 7-9, remember that way back? But karma came back, now you motherfuckers got to deal with that.
Jimmy Bones, is that you? We killed you, motherfucker, and buried your ass in nothing but your bitch's bloody rags. Now I can count the holes in your motherfucking chest.
Traumfabrik,
Klappe die zweite. E rieccoci qua, e stavamo in collegamento con il professore, che non sappiamo se ce l'ha fatta ad arrivare. È in macchina, non sappiamo se ce l'ha fatta arrivare una piazzola. Professore, è in condizioni di sicurezza? Può parlare con noi o dobbiamo perdere tempo ancora? Ci dica.
Ragazzi miei, dolcetto scherzetto.
Ah, ci ha fatto lo scherzetto.
Che burlone il nostro prof.
Buona serata di Halloween, scommetto che voi fate parte di quella pletora di simpaticoni che vanno in giro vestiti da personaggi dei film horror a fare dolcetto scherzetto, vero? Confermatemi, confermatemi.
Va bene, soprattutto allora, ragazzi, l'Aslo.
Sì, lui ce lo vedo vestito da Frankenstein ad andare in giro. Sì, ma ragazzi, volete il pezzo scherzetto o il pezzo dolcetto? Cosa vi va di fare, ragazzi?
Ma ci faccia lo scherzetto, non lo so.
Ho preparato lo scherzetto e non avevo affatto preparato il dolcetto. Sapevo che avreste scelto al 100% questo. Dunque, parliamo di qualcosa di serio? Vogliamo parlare di qualcosa di appassionante? Bene. Parliamo del cinema, parliamo dell'horror, ma diciamo così, una volta nel cinema c'erano diversi spettatori, c'erano gli appassionati, gli attenti, gli addetti ai lavori, i cinefili, i critici, e a queste comuni categorie se ne è aggiunta una ultimamente, lo spettatore nerd. Sfigato, occhialuto, citazionista, collezionista compulsivo, il nerd degli anni Ottanta con gli occhialoni rotti, brufoli, i capelli sempre spettinati, le occhiaie di chi ha passato la notte sopra il computer a vinto. Vi ricordate la paesante commedia La rivincita dei nerd? Spero che qualcuno di voi la conservi nella memoria, perché purtroppo i nerd hanno vinto davvero. Fatemi un giro in rete, Lega Nerd, Riscatto Nerd, Fenomeno Nerd, insomma la rivalsa è arrivata anche per loro, i ragazzi con gli occhialoni che hanno poi cambiato il mondo, da Steve Jobs a Bill Gates, a Mark Zuckerberg e a Sheldon Cooper di Big Bang Theory. Perché io me la sto prendendo con questi personaggi? perché questi personaggi hanno condizionato tutto il cinema, soprattutto quel bellissimo prototipo di genere che era il cinema horror. Loro ormai si nutrono soltanto di paraculaggine, una infinita, e seguitemi bene nella definizione, una infinita autofellazio sfoggiata e un branco di guardoni che segnalano, cazzo, riportano, numerano e poi citano. E così il cinema tutto ormai è nerd, e con il cinema anche la sua declinazione in singoli generi è nerd, compreso, come ho già detto, l'horror, un genere cinematografico che era, come dire, il paradigma dei generi, con le sue norme, con i suoi codici. Nell'horror ha vinto un rinnovamento che non è tale, ma è uno snaturamento che si è declinato in codice narrativo autoreplicantesi, in chiave ironica. Gli spettatori nerd horror di oggi si divertono a decodificare il codice, a ritrovarsi dentro quelle sequenze realizzate nella maggior parte dei casi con marcata ironia. Un'ironia che permea dalla prima all'ultima scena, un'ironia così sovraesposta che alla fine sfugge il punto d'arrivo della paura, del trauma, e infatti non c'è. Il punto d'arrivo del terrore nel cinema del terrore oggi non c'è. È colpa loro se il cinema è in crisi. Una volta gli horror dovevano far paura, oggi i personaggi dei film horror sono divenute simpatiche maschere da sfoggiare, da indossare una volta l'anno. Io, ragazzi miei, amavo l'horror. Oggi negli horror orientali i fantasmi o chiunque altro spettri annessi hanno solo problemi di shampoo, di capelli, di doppie punte. I mostri hanno crisi di identità. I cattivi tengono famiglia. Preferisco le parodie di queste parodie dell'horror. Che bello, ascoltatemi bene, che bello quando rimanevi con la bocca spalancata e un po' tremante, quando lo zoom in avvicinamento ti arriva l'immagine fotografica del finale di Shining e tu balbettavi un banale ma allora lui, o il finale del gabinetto del dottor Caligari nel cortile del manicomio, e tu tremavi di paura e toccavi le prime cose al tuo fianco per vedere se tutto era reale, o il tetro e commovente Coretto Fritz, lei adesso è una di noi, lei adesso è una di noi. Io con questi film mi spaventavo. Ora sappiamo tutti di zombie, di vampiri, i loro poteri sono diventati, come dire, gossip, e scopri sui siti. Secondo te chi si scontra un vampiro con uno zombie? Chi vince? Vince sto... Scusate ragazzi, io mi infervoro, perché mi infervo? Perché è sempre per colpa loro che, come dire, è morto questo genere. Ai miei tempi, se ti piaceva l'esorcista e non l'esorciccio, erano cazzi, ma pure viceversa. Oggi invece ti devono piacere tutte e due, ma che cazzo di mondo è se ti piacciono l'esorcista e l'esorciccio? Comunque, per concludere, i tre film che mi hanno fatto più paura, e badate bene, non sto dicendo quali siano i film horror che mi sono piaciuti di più, ma i tre film che mi hanno devastato la psiche e le notti da fanciullo ragazzo sono stati: il primo, benissimo, Il Presagio, Omen, con le immagini scattate dal povero fotografo nelle quali si vedeva come sarebbero morte le persone nel breve tempo a seguire, compreso se stesso e il Weberman messo a guardia del piccolo dalla schiava di Satana, un film che davvero mi ha spaventato a morte. Secondo film horror che mi ha rovinato, Marcellino Panettino. Perché? Perché un bambino in un convento di frati,
è vero,
che sempre in soffitta un crocefisso che si anima, e un Gesù che alla fine scende dalla croce per ucciderlo, hai voglia di dire, per ricongiungerlo alla madre, lo ammazza, è una violenza visiva pesantissima, e mia nonna, super religiosa, mi costringeva a vederlo. Io mi identificavo con il pane e il vino di Marcellino e avevo paura di entrare in soffitta perché un crocifisso potesse animarsi. Una scena simile l'ho rivista solo nel Cattivo Tenente di Abel Ferrara, quando Harvey Keitel, strafatto di crack, entra in chiesa nudo e Gesù scende dalla croce e lo abbraccia. E anche lì mi sono identificato e spaventato e non sono più entrato in chiesa strafatto di crack. Ultimo film, Rosemary Baby. Perché nel finale, dove una devastata, usata, violata, diafana e barcollante Mia Farrow si avvicina alla culla attorniata dalla festa e scopre che suo figlio è il prescelto, è il figlio di Satana, e lo stringe a sé lo stesso, dimostrando come l'amore di una mamma travalichi miccianamente il concetto di bene e di male, che lo abbraccia quel maledetto diavolo di un nerd. E ora, ragazzi miei, perdonatemi, io mi devo salutare, sapete perché? Perché vestito da Marcellino sto per andare a tutte le porte del mio paese a fare dolcetto scherzetto. Viva il pane e vino,
ovvero pane o vino.
Grazie,
buonanotte di Halloween.
Grazie professore, a presto.
Sempre imbattibile il prof.
Anche se Nietzsche non avrebbe avuto figli.
Vabbè.
Leggendario.
Comunque siamo arrivati dopo lo spiegolo del professore alla musica in HD. E quindi, come potevo, ovviamente c'è stato un po' di imbarazzo nella scelta di quale libro andare a tirar fuori dal cassetto per parlare un po' di horror, letteratura e cinema.
Speriamo non sia uno Stephen King.
Non è Stephen King, anche se era ovviamente in lizza, ma sono andato ancora più indietro. Quindi, partendo dal personaggio che nel 1931 sbarcò sulla pellicola con un film diretto da Todd Browning e Carl Freund, ma soprattutto con un attore che è diventato un mito vero,
anche
vero,
un cane
Bela Lugosi,
anche un cane è diventato,
anche
un cane. È il cane di Ivan Bela Lugosi.
È vero. Stiamo parlando di Dracula, trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo dell'irlandese, anche lui reso molto celebre dal cinema, Bram Stoker. Il suo romanzo era datato 1897, fondamentalmente l'ultimo dei grandi romanzi gotici che si può ricordare. Ovviamente nel 92 quel geniaccio di Francis Ford Coppola tirò fuori un film intitolato tanto bene Dracula di Bram Stoker, che forse è la cosa che ricordate tutti un po' meglio. Allora comincio per farvi entrare in atmosfera leggendovi un pezzetto di questo libro, e qui ovviamente è lui, è il conte che parla, quindi con un accento un po' particolare. Bene, io dirò a voi, mia tesi è questa: io desidero che voi credete in cose che voi non potete. Permettetemi un esempio. Ho udito una volta un americano definire la fede come segue: quella facoltà che permette noi di credere cose che non sappiamo non vere. Sono d'accordo con lui. Lui voleva dire che dobbiamo avere mente aperta e non permettere che un pezzettino di verità blocca la corsa di una grande verità, come piccola pietra può fare con un vagone. Noi cogliamo prima piccola verità, benone. Noi teniamo a essa e noi valutiamo essa, ma in pari tempo noi non dobbiamo permettere a essa di supporre se stessa come tutta la verità dell'universo.
Come parla!
Questo era il conte che fu ispirato da un racconto di un professore ungherese che incontrò Stoker nel 1890 e che gli raccontò la leggenda del famoso principe rumeno Vlad Tepes Dracul, ovvero Vlad III di Valacchia, conosciuto anche come Vlad l'Impalatore, o meglio come Dracula, personaggio realmente vissuto a metà del 400 in Valacchia, ovvero quel territorio che sta tra il fiume Danubio e le Alpi Transilvaniche. Questa storia del conte Dracula è ambientata da quelle parti perché ovviamente la Transilvania in quell'epoca era una terra che, almeno fino alle pulizie etniche del XX secolo, era proprio il massimo crogiuolo di nazioni, popoli, religioni e ovviamente soprattutto credenze, perché tutti gli angoli del continente europeo e asiatico lì concentravano le loro paure. Era sicuramente un momento abbastanza triste e buio per l'umanità e soprattutto in quella zona. Ma la storia dei vampiri parte da ben prima, addirittura nella preistoria c'erano già personaggi che avevano molte caratteristiche in comune con loro. Vi parlo proprio della Mesopotamia, ma anche le strigi dell'antica Grecia, che erano fondamentalmente uccelli succhiasangue. Poi Filippine, Malesia, Australia, Caraibi, Messico. Ci sono una marea di personaggi, di mostri, diciamo, nella narrativa e nelle leggende di quei posti, che hanno questa caratteristica in comune, ovvero si nutrono di sangue. Quella del vampiro moderno invece arriva nel XVIII secolo, nasce in Europa dell'Est, l'immagine di questo vampiro come ce lo sappiamo figurare noi, e ovviamente Albania e Romania sono stati i posti dove sono nate poi le leggende di questi morti viventi, creature notturne. E vi voglio raccontare la verità su questa cosa, ovvero da dove viene realmente la figura del vampiro. Allora, all'epoca c'erano malattie sconosciute come le pestilenze, tutto ciò che comunque non era spiegabile scientificamente, e quindi la gente ovviamente si lasciava prendere dalle superstizioni. Per scoprire le cause della morte, spesso riesumava i cadaveri e li trovava come se fossero ancora vivi, ovvero con delle tracce inquietanti tipo capelli e unghie più lunghi, perché ovviamente disidratandosi la pelle questi crescevano, oppure il ventre gonfio e il sangue agli angoli della bocca, perché all'interno del corpo dopo la morte scatta la produzione di gas che spinge fuori il sangue dalla bocca. Ovvio che per loro non erano morti, bensì vampiri pronti a svegliarsi e andare a caccia del sangue umano, e quindi da qui decapitazioni, roghi, corpi inchiodati alle bare per evitare che se ne uscissero, e quindi ovviamente da lì anche una serie di leggi che vietarono di riesumare i corpi nei cimiteri. Comunque, torniamo a Bram Stoker.
Mi sa che tu sei un mezzo matto, eh?
Ma mica sono io. Che nel romanzo, oltre alle sue fantasie, inserì anche elementi storici. Laszlo, vuoi dire qualcosa?
Vorrei fare una domanda.
Oddio.
Che stile ha? No, vorrei sapere se sai qual è il primo film realmente tratto dal vampiro, da Dracula di Bram Stoker.
Beh, prima di quello che ho citato prima del 31?
Sì.
No, non lo so.
Nosferatu.
Hai ragione.
È il capostipite di tutta questa filmografia.
È la stessa storia di Bram Stoker, però con nomi diversi. Il Conte Orlok.
Sì, perché c'è stato
per questione di copyright.
Però lui lo dice, tratto da.
Assolutamente.
Posso aprire una parentesi?
Ma sì, tanto siamo solo oltre un quarto d'ora.
Io mi ricordo, correva l'anno 1992-93 e l'allora Telepiù 1 propose una rassegna in primo pomeriggio sul cinema horror fino al 1940, per cui noi piccoli bimbi decennali dell'epoca ci vedemmo alle 2 del pomeriggio Nosferatu, Caligari, La maschera di cera e quant'altro.
Che remake anche di Nosferatu con
questo per dire,
quelli sì che erano tempi.
Prego, direttore.
Allora, torniamo a Bram Stoker. Dicevo che anche elementi storici sono inseriti in questo suo romanzo, tipo la leggendaria serial killer ungherese Elizabeth Báthory, che faceva realmente il bagno nel sangue delle vergini per ottenere la giovinezza eterna, o appunto le brutali esecuzioni del conte Vlad Dracul. Comunque la maggior parte degli elementi che ha inserito venivano da queste tradizioni locali, al di là di alcune invenzioni tipo il terrore dei crocifissi, il fatto che i vampiri non possano esporsi alla luce del sole o che non vengano riflessi se si mettono davanti a uno specchio. Questi se li ha inventati Stoker di sana pianta. Perché Stoker è arrivato a questo? Forse anche per la sua storia personale, perché fino all'età di 8 anni, per dei problemi di salute, lui fu costretto a stare a letto, non poteva alzarsi in piedi, e è allora che iniziò la sua attività letteraria. Quindi il sonno senza fine e la resurrezione dei morti sono due temi centrali di Dracula, e sicuramente trassero un po' di ispirazione anche dalla sua storia personale. Volevo citare un attimino però quell'attore che ho citato prima, ovvero Bela Lugosi. Perché? Perché la storia di Dracula prima del film era già rappresentata da molti anni nei teatri di New York, e l'idea di farci un film venne proprio da lì. Quando scelse l'Universal Picture l'attore Lon Chaney per fare il primo Dracula, questo dopo poco tempo morì, e quindi entrò in scena Bela Lugosi, che già faceva Dracula teatro. Lui, volevo dirlo per Laszlo, fondò il sindacato degli attori e fu parte attiva della sinistra del suo paese, quindi anche un personaggio che ebbe negli anni
bella.
30, certo.
Compagno bella.
Un bel peso. A livello, a livello cinematografico fece anche parecchi film scadenti, va detto. Negli anni 40 diventò morfinomane e quindi si prese parte
come tutti i compagni.
Infatti,
come sai che avete avuto.
Certo. E infatti io volevo citare questo film, secondo me molto bello, di Tim Burton, datato 1994, Ed Wood, che fondamentalmente racconta l'ultimo pezzo di questa sua carriera cinematografica, dove Lugosi è interpretato da Martin Landau e che vinse tra l'altro un Oscar come miglior attore non protagonista in quel film, e io lo consiglio molto perché effettivamente molto bello. Allora, per chiudere,
Plan 9 from Outer Space, che è il film di
Ed Wood. Possiamo citare anche Christopher Lee, già che ci sono, perché Christopher Lee è l'altro Dracula storico.
E Patricia Arquette.
Visto che si ricorda. No, no, è importante.
Sì, sì, beh, giusto.
Cioè, tutti
giusto,
Dracula giusto. Degli anni 50, 60, 70.
Però 80. Noi dedichiamola al nostro Lugosi, al compagno Lugosi. Allora, chiuderei leggendo un pezzo di questo romanzo, quando il giovane avvocato Jonathan Harker sta in questo castello, si è già accorto di qualcosa di strano, lui non sa più quando è che dorme, quando è che sveglio, ciò che è reale, ciò che sogno, e c'è un momento in cui lui si trova con queste tre bellissime ragazze, anche abbastanza così frizzantine,
tipo Monica Bellucci.
E già, e succede questo: la fanciulla bionda si è accostata e si è chinata su di me, tanto che sentivo il suo alito sfiorarmi. Dolce era, in un certo senso dolce come il miele, e mi ha comunicato lo stesso brivido della sua voce, ma con qualcosa di acre sotteso alla dolcezza, alcunché di oltraggiosamente acre, come odor di sangue. Non osavo sollevare le palpebre, ma guardavo e vedevo perfettamente. La ragazza si è inginocchiata e si è protesa su di me, con avidità, sì. C'era una manifesta voluttà che era insieme elettrizzante e repulsiva, e mentre piegava il collo si è leccata le labbra proprio come un animale, e al lume di luna ho veduto scintillare le labbra umide e scarlatte, e la lingua rossa lambire i denti bianchi e appuntiti. Giù, sempre più giù scendeva il suo capo, le labbra si sono allontanate dalla mia bocca e dal mio mento, sì che parevano prossime ad avventarmisi alla gola. Poi si è arrestata e ha udito il risucchio della lingua che leccava denti e labbra, e ho potuto avvertire il fiato caldo sul collo, e la pelle mi si è accaponata come quando una mano ci si accosta per farci il solletico, vicina, sempre più vicina. Quindi il tocco delle labbra duttili, frementi sulla pelle sensibilissima della gola, e il duro contatto di due denti acuminati, che sfiorano appena e si fermano. Ho chiuso gli occhi in un'estasi di languore e ho atteso, atteso col cuore che mi batteva forte. Ma proprio in quell'istante, un'altra sensazione mi ha attraversato, rapida come il baleno. Ero consapevole della presenza del conte, del suo essere lì, in preda a una tempesta d'ira. Ecco, questo era Bram Stoker, un pezzo del suo meraviglioso romanzo. E adesso la musica, e chi non tirar fuori se non Rob Zombie e la sua Dracula, un pezzo che ci piace molto, che ha una lunga introduzione, quindi direi di partire. E tra le altre cose dice: Dead I am the rat, feast upon the cat, tender is the poor, dying as your poor. Morto io sono il topo, banchetto sopra il gatto, tenera la pelliccia, agonizzando mentre fai le fusa. E vai allora con Rob Zombie, l'alziamo e chiudiamo questa puntata con l'ultimo pezzo.
Yeah!
Nach der Musik, Bar Traumfabrik.
Nach der Musik, Bar Traumfabrik. E indovinate che momento è? È assolutamente mentre Pampanelli e Rossi parlano, ignari del fatto che c'è un microfono ambientale che racconta, certo. Che racconta, noi ci sentiamo invece la mitica agenda cittadina del nostro,
l'hanno letta in anteprima,
del nostro Laszlo Kovács.
Oggi,
prego, Laszlo
orgogliosamente ungherese al fianco di Béla Lugosi.
Bravo,
posso
bravo.
Dire che non ha vissuto l'invasione. Non ha vissuto l'invasione.
Allora, aspetta un attimo.
Allora, abbiamo parlato di tanto cinema horror, sono molto contento. Purtroppo siamo dimenticati perché è una materia sterminata. Ad esempio, uno come Roman Polanski, citato benissimo dal nostro professore, ma ci siamo scordati di ricordare uno dei film su Dracula più belli che siano mai stati realizzati, che è Per favore non dormirmi sul collo del mio
non dormirmi
sul collo,
scusa.
Forse quella era una versione fracchiana che ho visto. Come non abbiamo raccordato il remake di Nosferatu con Klaus Kinski e Isabelle Adjani di
senza citarmi
abbiamo sperato. E veniamo a noi, c'è un nuovo Dracula in sala, c'è un nuovo Dracula, un Dracula muto, un Dracula indicibile, un Dracula untold, e andremo a vederlo. Non ne sentivamo la mancanza.
Untold.
L'ho
detto da staccarmi con tranquillità, vai.
Staccati.
Vai.
Stacca.
Non riesco mai.
Vai
con la pubblicità.
Momento ilare.
L'ho trovato. Non è niente, cammina.
Vado. Lo trovate in multisala Dracula
Untold.
Come trovate in multisala La spia, del quale abbiamo parlato e consigliamo a prescindere la visione. E poi c'è un film del quale avremmo voluto parlare, ma purtroppo non siamo riusciti a vedere in tempo per la trasmissione, che è Una folle passione di Susan Brier. Non sempre mi piace questa regista, qualche volta però mi è piaciuta moltissimo. Vediamo se questa volta alle prese col cinema americano ha fallito oppure ha centrato nel segno. La cosa interessante di questa settimana, che abbiamo già detto, sono le prosecuzioni, un dato un po' inedito per il cinema del centro storico. Ma invece questa settimana prosegue per la terza settimana consecutiva il Leopardi di Martone al cinema Zenith.
Se vede pure
il 5 novembre c'è Mario Martone in occasione dell'Immaginario Festival. Trovate Mario Martone in sala, è una buona occasione per discutere con lui se il film vi è piaciuto o meno. Invece prosegue con sommo piacere mio e di altri di questa meravigliosa redazione Boyhood, che è
un
un capolavoro assoluto. E io voglio che i perugini vadano al cinema a vedere questo film, perché questo film è epocale, cambierà la storia del cinema e dobbiamo esserne consapevoli.
Non esagero
perché è la verità. Questo film lo trovate ancora al Sant'Angelo tutti i pomeriggi alle 18:15. Purtroppo possiede anche Buoni a Nulla di Gianni De Gregorio. Evidentemente i perugini non sanno bene ancora cosa scegliere. Comunque, tutte le sere trovate Buoni a Nulla alle 21:15. Mentre il cinema Melies arriva finalmente, ed ecco chi ha vinto, ossia il Melies sullo Zenith, Il Sale della Terra. Film conteso da entrambe le
sale.
Ce l'hanno fa, ce lo chiedevamo chi avrebbe vinto.
Ce lo ha raccontato per noi in anteprima dal Festival di Roma il buon Torre.
Adesso cerca di recuperare.
Vediamo. Secondo me non l'ha capito, però andremo a vedere.
Torre, ti dico una cosa.
Sta mano può essere vero e può essere piuma. Oggi è stata una piuma.
comunque, le domeniche pomeriggio e sabato pomeriggio del cinema Méliès sono anche L'Enfant du Méliès. Dunque andate a vedere questi film per ragazzi. Ci propongono un box troll questa settimana. Ragazzi, l'agenda è finita. Io sono molto contento.
L'agenda è finita, andate in pace.
Sono molto contento di questa settimana con voi. Sono molto contento che Torre, nonostante tutto, continui a venire in trasmissione. E vedremo se la prossima settimana ci sarà
ancora. Bene, lunghissimi, clamorosamente lunghissimi come al solito. Quindi non mi resta che ricordarvi che il programma è stato ideato da Laszlo Kovács e da lui scritto con Lupus Ioner, Simone Smith e Dar Director. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica Martinaus Kinski. Grazie a Marco Della Torre, Daniele Pampanelli, Simone Rossi e al professore.
finalmente è venerdì. Noi andiamo con dei lupi mannari, un pupazzo meccanico, a tagliarci una mano posseduta dall'anticristo in un hotel con le finestre che ridono, invaso da una poltiglia assassina.
Bravo!
Grazie, grazie.
Bravo!
Voi andate a cena, andate dove vi pare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Signore, fatta.